Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera da Maurizio Melis, ne avevamo parlato poco più di un anno fa, ma l'argomento è diventato caldo, almeno mediaticamente parlando, solo di recente, in particolare con le elezioni americane, in cui per la prima volta si sospetta che il ruolo delle fake news, le false notizie su internet, possa aver influito in modo addirittura decisivo sul responso delle urne. Al laboratorio di Computer Social Science dell'Istituto IMT Antistudi di Lucca si occupano proprio di studiare questi fenomeni di natura squisitamente sociologica, ma con un approccio quantitativo che d'altronde proprio internet ha reso possibile. Infatti le interazioni degli utenti sulla rete lasciano delle tracce, pensiamo ai like, famosi like sui profili Facebook, che permettono di analizzare questi fenomeni come mai è stato possibile prima. Proprio a partire da questo tipo di analisi, Walter Quattrociocchi, che dirige il laboratorio di Computational Social Science, e colleghi avevano pubblicato poco più di un anno fa appunto una serie di studi che hanno poi avuto ampia risonanza e su cui oggi torniamo all'indomani di una nuova pubblicazione su PNAS e poi anche su Scientific American. Buonasera Quattrociocchi, bentornato.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, voi avete studiato soprattutto quelle che vengono chiamate echo chamber, camere dell'eco, diciamo così. Ecco, per cominciare, ci ricorda che cosa sono?
Beh, si intende le casse di risonanza, ovvero quella tendenza nostra, umana, a formare delle comunità intorno a narrative condivise, quindi in qualche modo condividere l'informazione, condividere la visione del mondo e circondarsi di persone che la pensano come noi.
Quindi, cioè, se siamo convinti che i vaccini facciano venire l'autismo, tendiamo così a confrontarci con persone che la pensano nello stesso identico modo, no?
Esattamente.
C'è qualche altra parola, diciamo, chiave che è utile conoscere per orientarsi un po' in questa problematica?
Il confirmation bias, che è il motore primo della formazione delle echo chamber. Io vado alla ricerca dell'informazione che più mi piace, visto che internet è diventato un supermercato delle narrative, acquisiamo l'informazione che più si è affine al nostro modo di vedere e ignoro informazioni a contrasto.
Perché così ci viene spontaneo credere più facilmente a ciò che corrisponde ai nostri pregiudizi o comunque convincimenti a priori, e ci viene più facile pensare che sia falso ciò che invece non corrisponde a questi convincimenti. Ecco, quali sono le novità dello studio? Già quando ci eravamo sentiti circa un anno fa, voi avevate lavorato su milioni addirittura di queste tracce lasciate su internet. Dove siete arrivati adesso?
Nello studio precedente avevamo fatto una comparazione sul consumo di informazione scientifica e complottista su campioni di 2 milioni di persone e 55 milioni di persone.
Due in Italia e 55 negli Stati Uniti, sì.
Sì, lì il problema è che erano narrazioni molto separate, quindi quello che vedevamo, quell'effetto echo chamber, quella polarizzazione così forte, poteva essere in qualche modo indotta dal tipo di narrativa.
Perché vi eravate concentrati su temi di carattere scientifico e su cui c'era una divisione tra le opinioni molto forte, come per esempio il tema dell'autismo collegato ai vaccini. C'era questo problema, diciamo.
Sì, ci siamo concentrati, abbiamo cercato di capire se era un effetto proprio dei social o se era invece una questione narrativa. E alla fine abbiamo preso tutte le fonti di informazione che sono elencate nello European Media Monitor List, tutte le loro pagine su Facebook, e abbiamo analizzato 20 milioni di post per un totale di 376 milioni di persone che hanno messo like, messo commento, per vedere il tipo di tendenza, il tipo di comportamento dell'utente rispetto alle fonti. E il problema è che troviamo la stessa identica cosa, c'è la tendenza dell'essere umano al crescere dell'attività a focalizzarsi su pochissime fonti narrative. Questo significa fondamentalmente che è una tendenza strettamente umana quella di cercare una narrazione e di in qualche modo fidelizzarci. Quello che troviamo è che il processo del consumo dell'informazione è dominato dalla polarizzazione. L'utente rimane su un gruppo limitato di pagine e non esce da lì. Questo è quello che viene fuori in maniera limpida e lampante.
Dunque, in Germania, notizia recente, insomma, c'è la proposta di queste leggi molto dure per chi pubblica o non rimuove false notizie dalla rete. Cosa ne pensa? Le chiedo anche se nell'ultimo anno i vari soggetti come Facebook piuttosto che Google, che stavano provando in qualche modo a dare delle risposte risposte sono riuscite a darne qualcuno, se siamo ancora in alto mare?
Beh, diciamo che nel campo delle fake news e soluzioni siamo in un ampio ambito di fake news, nel senso Facebook con questa storia del fact-checking come soluzione al problema. Il problema è che più studi, non soltanto il nostro, ma anche altri studi, dimostrano che è utile soltanto a chi già è predisposto,
certo.
non intacca minimamente.
E addirittura rischia qualche caso di essere controproducente nei confronti di chi...
Infatti, il problema è la polarizzazione, il problema dietro la diffusione delle informazioni che loro chiamano fake è la polarizzazione. E questa polarizzazione fa sì che le fake news siano in qualche modo strumento utilizzato da tutte e due le parti, perché l'uso strumentale dell'informazione è prerogativa del marketing e la comunicazione sui social è marketing. Come si risolve? Creando sinergie e cercando di smorzare i toni e la polarizzazione.
Cioè dai un po' ragione anche al nemico e forse lo avvicini un pochettino, magari ti sta ad ascoltare.
Esatto, quindi cercare di ricreare dei ponti tra questi gruppi, ponti narrativi, ma non è assolutamente detto che funzioni, cioè ci proveremo, ci stiamo provando, insomma ci auguriamo il meglio rispetto a questa cosa.
Va bene, grazie, va bene, mica tanto, ma insomma, grazie Walter Quattrociocchi.
Grazie a voi.
Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.